5 di nuovo. Mi dispiace che siamo riusciti solo a fare 6 versetti tutto il weekend. Purtroppo è così, la vita è così. Matteo 5. Il mio giornalista preferito si chiama Matthew Paris. Matthew Paris scrive per Times, la rivista Times. Mia moglie è una persona che ama l'abitudine, l'ama le regole. E sabato mattina mia figlia lavora per un negozio, un supermercato di lusso, che noi non andremo mai a questo supermercato perché costa doppia di tutti gli altri. Però, visto che Sara lavora lì, noi abbiamo uno sconto. E anche se vai lì e porti puoi avere un cappuccino gratis. Un cappuccino gratis. Perché, scusa, ma di lusso. La regina va alla spesa lì. E così ogni sabato mattina andiamo lì e prendiamo il nostro cappuccino gratis. E Katia gira il negozio e si sente una donna di fortuna. E poi attraversiamo la città di nuovo, il posto dove viviamo veramente, dove non c'è Waitrose. Però anche avendo nostra figlia che lavora lì, prendiamo un giornale gratis quando andiamo. Quindi prendiamo questi giornali e lei piace leggere il giornale e a me un pochettino di meno, però a me dà piacere leggere Matthew Paris. E Matthew Paris è una persona completamente atea. Lui è gay, lui è un intellettuale, lui proprio parla spesso dal punto di vista che esclude Dio. Però questo mi ha colpito qualche anno fa, 2 anni, 3 anni fa, ha scritto un articolo e l'articolo diceva: come ateo credo che l'Africa ha bisogno di missionari cristiani, non solo per fare il bene, ma per predicare il loro messaggio. Purtroppo non ha il coraggio di riconoscere che la Gran Bretagna ha bisogno di missionari africani, però non ha il coraggio di riconoscere questo fatto, che noi abbiamo bisogno che i missionari vengano dall'Africa in Gran Bretagna. Però lui è cresciuto nel Malawi e dice: nella città avevamo operai africani che si erano convertiti, erano forti, credenti. I cristiani erano sempre diversi. La loro fede sembrava di averli liberati e rilassati. C'era una vivacità, una curiosità, un impegno con il mondo, una chiarezza nei loro rapporti con gli altri. Ogni qualvolta che stavamo in un territorio lavorato da missionari, dovevamo riconoscere che qualcosa cambiò nei volti delle persone che passavamo e parlavamo. Qualcosa ai loro occhi, il modo in cui ti avvicinavano diretti, uomo a uomo, senza guardare verso il basso o lontano. Non erano diventati più deferenti verso gli sconosciuti, in qualche modo meno, ma più aperti. È un'immagine bellissima di persone che sono complete, di persone che sono liberate, che persone sicuramente economicamente non hanno niente, però hanno una statura, si comportano in un modo soddisfatto, tranquillo, gioioso. E la domanda che stiamo facendo questo weekend, che qui un po' tiriamo tutti i fili: come posso avere io questo modo di essere? Come posso navigare il mare della vita, un mare che spesso va su e giù, senza, pieno di tempeste? Come posso navigare questo mare come una persona completa, tutto insieme, tutto di un pezzo? Che cosa significa essere beato in un mondo disordinato, in un mondo caotico? Essere beato in un mondo confuso. Qualcuno può leggere per noi le beatitudini di nuovo e poi continuiamo.
Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: e ai poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adopereranno per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Qui, bene. Abbiamo visto che siamo beati, siamo fortunati quando non abbiamo niente. Perché arriviamo alla fine delle nostre risorse, comprendiamo, io non posso fare più niente, devo affidarmi al Signore. Però siamo anche beati quando siamo pieni di angoscia, perché siamo pronti a lasciare indietro quella che ci ha angosciato. Abbiamo visto che siamo beati quando siamo mansueti, perché il mansueto comprende che ha già tutto, sta ereditando la terra. Così può rispondere alla vita con tranquillità, con gioia, con una serenità che il mondo non comprende. E abbiamo visto anche che siamo beati quando abbiamo sete e fame per la giustizia, quando la giustizia ci consuma, quando abbiamo compreso che il mondo funziona meglio, funziona in modo perfetto delle volte, quando c'è la giustizia di Dio al centro di questo mondo. E fino ad ora abbiamo considerato un po' il nostro stato interiore e come io parlo con me stesso. Adesso vogliamo considerare come io rispondo a questo mondo caotico e come io rispondo al Signore di questo mondo. E vogliamo sapere come rispondere alla persona che ci ha creato. E la mia risposta è: io ho solo un punto. Solo un punto che voglio dirvi. La mia risposta alle persone che conosco, che incontro, dimostra la forma di risposta che io sto facendo al mio Creatore. Nel modo che io reagisco con le persone che mi stanno intorno, dimostro come io sto rispondendo a Dio. È una regola d'oro. Io non posso rispondere a Dio con un amore sincero e poi non dimostrare questo stesso amore alle altre persone. Questa è l'unica cosa che voglio dire stamattina. Però per arrivare lì, sarete bene, tranquilli. Beati i misericordiosi, perché a loro la misericordia sarà fatta. Qui un sacco di domande ci saltano in testa. Scusa, sta dicendo allora che la salvezza, la misericordia di Dio, viene se io sono misericordioso. Se io sono misericordioso, Dio avrà la misericordia per me. Se io non sono misericordioso, il Signore non darà misericordia a me. Dice, è confuso, perché questo non suona bene con quello che sappiamo. Inoltre, Gesù se stesso confonde il discorso. Perché ha qualche parabola, e una parabola in particolare parla di un servo che deve miliardi al capo, al padrone. E lui va al padrone, il padrone dice: adesso vuoi i miei soldi indietro? E lui dice: Signore, perdonami, non ho i soldi. E il padrone gli perdona milioni, miliardi. Poi lui che cosa fa? Esce e per qualche spicciolo sta lì a strozzare un altro servo, dicendo: dammi quei spiccioli. E gli altri servi vedono e riportano il discorso al padrone, e il padrone lo ritira e lo condanna, e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Credo che ce l'abbiamo. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te. E il suo signore adirato lo diede in mano degli aguzzini persone cattive, sicuramente, fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, che cosa sta dicendo Gesù? Io non sono perdonato se non perdono qualcun altro. Dov'è la buona notizia qui? Non c'è buona notizia. Non riceverò la misericordia se non sono misericordioso verso gli altri. Ok, pensiamoci un attimino. Gesù sta parlando in un modo enigmatico. Sta dicendo qualcosa per un paio di ragioni. Perché lui sta affrontando lo scandalo della religione. Sta confrontando la vera beatitudine con l'arroganza della religione. La religione è arrogante in qualsiasi maniera che si rappresenta. La religione insegna basta fare questo, questo, questo e tutto va bene. Basta fare qualcosa e io sto a posto con Dio. Basta credere questo, questo, questo e poi sono giustificato, posso fare quello che voglio. Guardiamo l'Islam. Il fondatore dell'Islam aveva sangue sulle mani. Lui si è arricchito attaccando i commercianti delle spezie che con le loro carovane provenienti dall'est. Questo aveva un figlio, il figlio è sposato con una donna, ha deciso, il Signore gli ha detto, questa donna dovrebbe essere tua moglie, lui ha preso la moglie del figlio. I figli di Maometto avevano moglie. Lui ha detto, no, io devo avere tua moglie, ha preso la moglie del figlio. Ha preso la moglie del figlio. E nell'oggi, nell'Islam, il messaggio è questo: se io faccio i cinque pilastri dell'Islam, se io ubbidisco a queste cinque regole, io sono salvato. E se io sono salvato, io posso trattare le altre persone come voglio, soprattutto se non sono musulmani. Io posso mentire a loro, io posso prendere la loro vita, posso fare quello che voglio, perché io sto digiunando, dando soldi e altre cose. Come mi comporto non c'entra. Quando stavo a Roma conoscevo il parroco del locale dove abitavo io e lui mi ha detto una volta, quando io celebro la messa sono perfetto, quello che faccio nella mia vita privata non c'entra. E gli evangelici abbiamo la stessa cosa. Io ho una prenotazione in paradiso, adesso posso vivere come voglio. Ho già una prenotazione, posso fare quello che voglio. E questi che ascoltavano Gesù avevano la legge di Mosè e la loro salvezza era nel compiere queste regole che gli erano date da Mosè, i 10 comandamenti. La loro salvezza era radicata in un rapporto, un legame biologico con Abramo. Loro erano salvati perché avevano un legame biologico con Abramo. Loro dicevano che questo non avevano niente da che fare con la loro salvezza, quindi loro potevano fare quello che volevano, potevano vivere come volevano, e l'atteggiamento del loro cuore non c'entrava. Gesù ci sta insegnando che la misericordia di Dio è legata in qualche maniera con la nostra misericordia, però non nel senso che noi dimostriamo misericordia per avere misericordia. Beati i misericordiosi, perché allora la misericordia sarà fatta. Sta dicendo che Dio, noi comprendiamo chi ha ricevuto la misericordia di Dio osservando come loro rispondono agli altri. Come io rispondo agli altri dimostra se io ho ricevuto la misericordia di Dio. Tutto gira sulla parola perché. Ok, adesso devo chiedervi scusa perché adesso non voglio insegnarvi italiano. Non voglio insegnarvi l'italiano, per carità. Però pure un barbaro come me sa che il perché è una parola problematica in italiano, perché viene usato per tanti modi diversi, no? Il perché ha tanti significati diversi. E si potrebbe dire: così che il beato dimostra la misericordia, a lui sarà fatta la misericordia. Però non credo che sia questo il senso del perché. Credo che invece, poiché, ho visto che, spero di non sbagliare, visto che il beato ha ricevuto la misericordia, lui dimostra la misericordia agli altri. Come conseguenza, avendo ricevuto la misericordia, lui dimostra la misericordia agli altri. Ok, non è simile alla mansuetudine, dici. Ieri abbiamo parlato della mansuetudine, non è la stessa cosa. No, la mansuetudine è come io parlo con me stesso, come io reagisco con il mondo. La misericordia è come io tratto le persone che mi stanno intorno, la mia risposta agli altri. Spesso è descritto come l'empatia o la solidarietà. Io sono misericordioso quando ho l'empatia e solidarietà per le persone. E ho il senso formale, forse la carità. Però non ci basta l'empatia, la solidarietà. C'è un richiamo a un livello ancora più profondo. Io lavoro con un sacco di persone molto liberale. E quando loro parlano dei profughi al quale noi insegniamo l'inglese, loro dimostrano di voler veramente bene a queste persone. Però se io dico: e che ne pensi di Trump? Scoppia la bomba. Lo odiano, lo maledicono, lo mandano in inferno. E vuol dire, sì, va bene l'empatia e solidarietà con le persone che tu ritieni meritano la tua solidarietà. Però con qualcuno che non ti piace, dimostri un odio che non è per niente misericordioso. Quindi non è solo l'empatia e la solidarietà. Inoltre, l'empatia e la solidarietà sarebbe radicato in una bontà personale, una bontà che io ho dentro di me. Invece noi siamo beati, siamo contenti, non perché abbiamo la misericordia, ma perché riceviamo la misericordia di Dio, e questa misericordia viene poi condivisa con le persone che ci stanno intorno. Grazie, scusa per questa parentesi dottrinale, però è importante. Grazie a Gesù Cristo, ci tratta ogni giorno come se fossimo perfetti. La risposta di Cristo a te stamattina è: lui ti tratta come se fossi assolutamente perfetto, perché in realtà sei perfetto. In realtà sei perfetto. Spesso quando gli scrittori del Nuovo Testamento parlano dell'Antico Testamento, parlano in un modo che sembra strano. E nell'Ebrei 11 dice che Mosè ha lasciato Egitto perché voleva servire il Signore. E io leggendo questo dice: ma scusa, ma ha lasciato Egitto perché scappava via dal Faraone. Però quando il Nuovo Testamento parla dell'Antico Testamento, delle persone dell'Antico Testamento, parla di loro nel senso che come li vedo Dio, non come si rappresentano da soli o come li vediamo noi. Quando Dio, il Signore, ci vede, Lui ci vede come se fossimo perfetti. Grazie a Dio i nostri peccati, fallimenti, sono stati sfondati nel profondo del mare. Ok? E questa realizzazione significa che questo stesso atteggiamento è quello che io dimostro ad ogni persona che incontro. Avendo ricevuto questo da Lui, io dimostro esattamente questo alle persone che mi stanno intorno. Una faccia scoperta, un'offerta di amicizia giorno dopo giorno, una risposta di trasparenza, un'apertura che continua indipendente dai loro pregi e difetti, un'offerta di me stessa, una disponibilità, una franchezza senza riserva ad ogni persona che mi attraversa il sentiero. Questa è la misericordia. Avendo ricevuto la gioia di ricevere il padre e il figlio senza riserva, io non posso fare altro che dare me stesso senza riserva alle persone che incontro durante il giorno. Perché trovo nel rispondere con misericordia una soddisfazione, una sistemazione personale e sociale, una gioia che mi cambia la vita, che mi rende veramente beato, che mi rende veramente completo. Immaginiamo Gesù. Gesù spesso, ha notato quante volte Gesù, quando parla del regno di Dio, parla di una festa. Quante volte parla di una festa? Un matrimonio, un banchetto. L'invito è una festa. L'invito è una festa. E Gesù stesso, quando lui faceva il suo ministero qui, spesso stava a una festa o l'altro. Io non so come lo faceva, perché io, essendo pastore, già sto grassando questi weekend. Però spesso mangiava con le persone. Con chi mangiava? Con le prostitute, i drogati, le persone che stavano ai margini della società. Immaginiamo una cena, c'è Gesù qui, magari prendiamo il prossimo, c'è Gesù e sta lì con le persone immaginate, con i drogati, con le prostitute, e ognuno sta godendo la cena, ognuno si sente a casa, ognuno si sente accettato. Gesù gode la sua cena, gode la compagnia, loro godono Gesù, godono la sua compagnia. Che tipo di persona perfetta riesce a rispondere alle persone in tale maniera che chiunque che sta nella sua presenza gode il loro tempo? Chi non gode il loro tempo? Il religioso. Lui non gode questo momento. Lui non gode questo momento. Non è una semplice solidarietà che non costa niente. È un amore sincero che crea amicizia ed amore. La mia comunità a Bristol, ci incontriamo, come ho detto ieri, in una sala al terzo piano di una grandissima chiesa. E ci sono 15 persone anziane che si incontrano nella grandissima sala e noi siamo 90 in questa piccola sala qui nel mansardo, diciamo. E attraverso gli ultimi 2 anni loro hanno cominciato a volerci bene, e noi abbiamo cercato sempre di essere aperto. Io ogni domenica mattina scendo con i diaconi, ciao ragazzi, come state? E cerco di avere amicizia con loro. E la loro misericordia per noi ci ha toccato il cuore. E questo edificio sta al centro di Bristol e ogni giorno viene usato da tante persone non credenti. C'è un gruppo che lotta con la dipendenza di giochi d'azzardo. Poi c'è AA, Alcolizzato Anonimi. Sì. Poi c'è un gruppo che sentono voci e parlano delle voci che sentono. Poi ci sono quelli di Weight Watchers che vogliono perdere peso. Poi c'è un coro di 100 persone, lesbica, gay, transgender, in questa sala, in questo edificio. Il 15 giugno noi facciamo una festa per tutti. Martedì scorso sono andato a tutti questi gruppi, io e l'assistente mia siamo andati in ogni gruppo con un invito, ho detto 15 giugno venite a una festa. Vogliamo fare un quiz, vogliamo mangiare la torta, vogliamo avere un po' di jazz, sono andato al coro, mi sono incontrato con il leader del coro, ho detto ti dispiace venire a cantare qualcosa con il coro?
Ci sarà anche un po' di parole, no?
Io starò lì e dirò vi vogliamo bene. E non devi credere in niente per venire in chiesa. Noi siamo una comunità e vogliamo offrire a voi l'amore, l'affetto. Questo non significa che quello che persone fa, le cose che le persone fanno va bene. Il nostro peccato non va bene. Né il loro peccato né il mio peccato va bene. Però la Chiesa è lì non per il giusto, ma per il peccatore. Giusto? Noi predichiamo la verità, però offriamo amicizia a tutti. A tutti. Noi predichiamo la parola santa, noi seguiamo il filo della parola, noi predichiamo senza paura quello che Dio vuole per la sessualità, però noi offriamo amicizia a tutti. A tutti. E come Gesù, quando stava a questa festa, il suo comportamento verso il fariseo e il discepolo, il peccatore e la peccatrice, era lo stesso. Chiaro, limpido, pieno di amore, sincero. E questo per me è la beatitudine più importante per noi evangelici. Perché spesso le persone guardano la chiesa evangelica e dicono: a me piace Gesù e quella gente che non mi sopporta. Mi piace Gesù e quella gente che non mi sopporta. Si può discernere un atteggiamento di giudizio e ostilità anche quando noi cerchiamo di coprirlo. Puoi cercare di coprire con tutta la tua forza la tua ostilità o il tuo giudizio, però si sa. Qualcuno sa quando tu nella tua mente li stai giudicando. Qualcuno sa. È necessario, se noi abbiamo ricevuto la misericordia di Dio, di non solo dimostrare misericordia, ma di avere misericordia nel confronto di ogni persona che incontriamo. Una gioia di conoscerli, un benvenuto, un'apertura, una trasparenza. E chi risponde così è il fortunato che riesce ad avere una comunità di fede dove questo è manifestato, credimi, è beato. È una beatitudine stare in una comunità dove c'è questo tipo di risposta alle persone, dove c'è la libertà, la gioia, l'odore di Cristo che riempie quel posto. Scegliere la misericordia inizia dal profondo del mio cuore. E questo ci porta alla seconda beatitudine, la gioia di vedere la gloria di Dio, una gioia per un cuore puro. Beati i puri di cuore, andiamo avanti, i puri di cuore, perché vedranno Dio. Che cos'è il cuore? Il cuore è il centro di quello che sono. Il cuore è il centro di quello che sono. Il mio temperamento, la mia personalità, la mia storia, la mia vita, il modo in cui io rispondo al mondo. Questo tutto è radicato nel mio cuore. E tutto è la persona che è beato risponde alle persone con un cuore aperto, perché sta rispondendo al Padre con un cuore aperto. Si vede chi ha un cuore veramente aperto perché la mattina torna al Padre con lo stesso cuore aperto. Dice: io non ho niente al di fuori di te, tutto quello che sono non è niente, fai di me quello che vuoi, trasformami, io voglio solo te. Se noi vogliamo avere misericordia verso gli altri, questo inizia con un cuore puro, aperto davanti a Dio, al centro del nostro essere, nel momento più privato. Proverbi 4, Salomone parla di suo padre Davide, dice: quando ancora bambino, sì, andiamo dietro. Bambino, presso mio padre, tenero e unico, presso mia madre, Egli mi insegnava dicendomi, il tuo cuore conservi la mia parola, osserva i miei comandamenti e vivrai. Ecco, custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. E lui sta dicendo che un cuore che è limpido e trasparente davanti a Dio è un cuore che riesce ad essere limpido e trasparente davanti al mondo. Le motivazioni, le risposte, gli atteggiamenti del mio cuore provengono a un momento di luce e amore nella presenza di Dio. E chi risponde così è beato, è gioioso, è realizzato. Perché? Perché vede la gloria di Dio. Vede la gloria di Dio. Il messaggio di questo mondo è che noi abbiamo bisogno di gloria. Andiamo prossimo. Abbiamo bisogno di gloria. La nostra società ci dice che la gloria dello sport, della bellezza fisica, questa è la vera gloria. Ma quella gloria passa. La gloria della ricchezza, la potenza, questa è la vera gloria, ma quella gloria ci rovina. Nonostante questo, siamo stati creati per gloria. Siamo stati creati per vedere la gloria, realizzare la gloria, godere la gloria. Nel passato io pensavo che fosse un po' strano la Bibbia, perché diceva sempre, Dio fa questo per la sua gloria. E io, leggendo questo, ammetto che è un po' strano questo, che Dio fa qualcosa per la sua gloria. Mi sembra strano. Però attraverso gli ultimi paio di anni ho compreso. Quando l'Eterno si rivela alle persone, c'è un momento di gloria che ti soddisfa la vita per sempre. Quando noi vediamo Lui nella sua santità, nel suo amore, nella sua potenza, nella sua perfezione, quell'esperienza ci riempie, ci soddisfa più di qualsiasi altra gloria, più di qualsiasi altra cosa nel mondo. Noi siamo salvati non perché eravamo bravi, siamo salvati per mettere in evidenza agli angeli la gloria di Dio. Siamo salvati per mettere in evidenza all'universo la gloria di Dio. Adamo ed Eva conobbero la gloria di Dio passeggiando con lui nel giardino. Mosè dimostrò la gloria di Dio con una faccia luminosa, avendo visto la presenza di Dio. Isaia vide la gloria di Dio e disse, eccomi qui, mandami. Qualcuno potrebbe leggere per noi Esodo 33, 18, 23. Esodo 33, 18, 23. Qui abbiamo Mosè che sta nel deserto e sale sulla montagna e parla con Dio e Dio dice io sto per farti vedere la mia gloria. Ascolta come, non sta sulla cosa, ascolta come viene descritto la gloria di Dio. Esodo 33, 18, 23.
Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Il Signore disse, ecco, qui un luogo vicino a me, tu sarai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano, finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere.
Dice, io ti nascondo in questo buco. Io passo e ti copro con la mia mano e quando sono passato tu mi vedrai da dietro e la vista di me da dietro sarà così tremenda che ti trasforma la vita. Questa vista sarà così tremenda che la tua faccia sarà così luminosa che la gente non potrà nemmeno guardare la tua faccia. Però avete visto come Dio descrive la sua gloria? La mia bontà, la mia misericordia. La gloria di Dio è radicata nella sua bontà, nella sua misericordia, dimostrando misericordia a colui al quale ha deciso di dimostrare misericordia. 2 Corinzi 3,7. Ora sei ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, a motivo della gloria, che pur svaniva del volto di lui, quando più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbondante in gloria il ministero della giustizia. Dice, questo era il ministero di condanna, era così glorioso. Figuriamoci il ministero della giustizia. Avendo essere dunque un tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Contemplando la sua gloria, noi siamo trasformati. E siamo trasformati in una gioia che nient'altro può produrre nella nostra vita. Ci sentiamo liberi, ci sentiamo pieni di amore, conosciamo il perdono, la misericordia. Se in seguito vediamo Lui che opera nella nostra vita, vediamo Lui che guarisce, vediamo Lui che sistema la situazione, vediamo Lui che trasforma la nostra situazione, le tende aprono e vediamo la sua gloria che entrano, la sua potenza, la sua presenza, la sua santità trasforma la nostra chiesa, trasforma la nostra vita e ci dà la potenza di che cosa fare? Essere misericordioso. Avendo visto la gloria di Dio, noi non possiamo fare altro che dimostrare la gloria di Dio, la misericordia alle altre. Spesso parlo con persone che sono stranite dal Signore e vogliono parlarmi e vogliono che io comprenda un po' le loro perplessità per quanto riguarda il Signore. Confesso, lo trovo difficile, perché sì, cerco di stare lì, cerco di ascoltare e prendere sul serio quello che mi dicono, però nella mia testa c'è sempre quel inno della guerra civile americana. I miei occhi hanno visto la venuta della gloria di Dio. I miei occhi hanno visto la venuta della gloria di Dio. Che perplessità c'è adesso? I miei occhi hanno visto la venuta della gloria di Dio. Ho visto qualcosa di meraviglioso. Ho visto qualcosa che mi ha trasformato. Io non comprendo una perplessità più, perché ho visto qualcosa così bello. Sto camminando in quel corridoio e ogni volta le tende aprono e vedo la gloria di Dio che tocca una situazione, tocca una vita. Vediamo vite trasformate, gioia nell'adorazione, soluzione a problemi, rapporti guariti. La gloria della presenza di Dio entra nella nostra vita, ci riempie, ci soddisfa, ma soprattutto gira e ci rende il tipo di persona che gli altri vogliono conoscere, perché quella persona gli offre la benedizione della misericordia. E noi non staremo più qui a dire ma che cosa significa essere beato, perché noi sapremo che cosa significa essere beato, perché ci sentiremo beati. E la gloria del Padre è rilevato nell'atto più misericordioso che è mai successo. La gloria del Padre è rilevato in Gesù. Mosè ci ha dato la legge, Gesù ci ha dato la gloria del Padre. E che Gesù che cosa ha fatto? Ha tolto la gloria, è diventato un servo e ha dato la sua vita per noi. Ha dato la propria vita per noi. L'atto più misericordioso che ci sia mai esistito. Ha dato la sua vita per noi. E lui è risorto affinché noi possiamo vivere nella gioia di questa realtà. Accettarlo, goderlo e vivere in quella gioia. Io conosco alcuni di voi, alcuni altri non vi conosco, ma avete accettato il dono della salvezza? Sei nato di nuovo? Ha ricevuto da lui questo dono che gli è costato tanto, che gli è costato tutto? La sua misericordia è in offerta stamattina e lui ti sta chiamando. C'è un ago, diciamo un tug, c'è un pull, c'è un dentro il tuo cuore e lui ti sta chiamando, sta dicendo: la mia misericordia ti sta aspettando, vieni a me. Anche adesso, anche in questo momento, puoi dire: Signore Gesù, grazie che sei morto per me. Io voglio ricevere questa misericordia, io ho bisogno, io non ho niente, non posso fare niente, non ho nessun merito mio che possa portare a te, non c'è niente di buono di me che io possa offrire a te. Ho bisogno del tuo amore, ho bisogno della tua misericordia, dammelo adesso, grazie che tu sei morto per me. Perché non lasciare questo posto fuori dalla misericordia di Dio? Non rigettare la grazia di Dio. Non rigettare la grazia di Dio. Perché un giorno Lui tornerà. Non rigettare la grazia di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo. Siamo sopraffatto, Signore, dal tuo amore per noi. Siamo sopraffatto dalla tua misericordia. È troppo grande per tenere nel nostro cuore. È troppo meraviglioso. E la mia preghiera è che noi possiamo vedere la tua gloria manifestata adesso. Non c'è nessuna gloria in me, non c'è nessuna gloria in noi. Però la gloria della tua parola, la gloria di quello che hai fatto, è talmente meraviglioso che tutta l'altra gloria del mondo svanisce come il fumo nella presenza della tua risurrezione. Ti prego, Signore, attraverso il tuo spirito, tira a te stesso le persone che non ti conoscono. Fa sì, Signore, che loro possano trovare in te la soddisfazione e la beatitudine della loro vita. E prego questo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Thank you.